organizzazione culturale permanente sul territorio nazionale nel decennio 1993-2003, era detto come fino al 2001 l'inserimento in cultura sia stata la modalità di intervento sociale a tutela più frequentemente attivato, mentre gli affidamenti familiari e intrafamiliari si sono aspettati su frequenze decisamente inferiori e costantemente inferiori. Il 2001 fa registrare la svolta storica dal momento che la frequenza di questa soluzione istituzionale viene bypassata dalla scelta di affidamenti a nuclei familiari e negli ultimi tre anni, dal 2001, arriva a superare il numero degli affidamenti a comunità, alloggio o istituti. In applicazione del 149 del 2001, a dire proprio la verità, se comunque resta un'ambiguità rispetto alla, così proprio alla questione semantica di che cosa si intenda per istituto o comunità, nel senso che si tratta di soluzioni di cura che, come ben sappiamo, presentano delle fortissime disomogeneità, anche prescindendo dalla connotazione tradizionale dell'istituto. A livello normativo abbiamo il decreto del 308 del 21 maggio 2001 che offre alcune indicazioni, ma resta comunque aperto il dibattito non tanto sul posto sulla soggettività quanto su cosa significa di fatto nell'operatività creare degli spazi di vita di tipo comunitario che però in qualche modo riprendano la cultura familiare. Mi sembra questo un punto qualificante. Passiamo oltre gentilmente e andiamo a vedere come gli affidamenti familiari, in questo, soprattutto negli ultimi 4 anni, si differenziano in rapporto alle aree geografiche sul territorio nazionale. Si vede come qui il processo di deistituzionalizzazione e di potenziamento dell'affidamento nuclei familiari sia aumentato progressivamente soprattutto nelle regioni del nord.
Dove no, 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 no.
Perché non riesco ad avere gli occhi da quella parte. Vedete che c'è questo aumento progressivo soprattutto al nord, mentre nel centro Italia questa pratica si è attestata in maniera stabile su valori che sono leggermente inferiori ma comunque piuttosto elevati, mentre al sud si nota questo notevole incremento negli ultimi 2 anni preso in considerazione, a differenza di quanto accade nelle realtà insulari, dove la realtà è molto più altalenante, oltre che comunque meno elevato. Possiamo passare oltre. E questa tabella mostra invece i movimenti di affidamento del giudice tutelare nel periodo dal 1994 al 2002, ossia gli affidamenti di minori con consenso, e questo vedete come all'interno di questo trend ci sia dei valori che non presentano delle differenze significative, si tratta solo di una catena all'interno comunque di valori sostanzialmente stabili. E terminata questa velocissima presentazione di numeri, passo invece a delle considerazioni che riguardano come nell'esperienza che noi abbiamo condotto sia interessante considerare l'affidamento nella sua qualità di un intervento di tipo ecologico. Allora vorrei ricordare come già da anni nella letteratura l'affidamento familiare sia stato definito, riprendo un'interessante definizione di Giuseppe Casini, che lo definisce un incontro tra un bambino per cui il danno fa parte intrinseca ormai di una storia familiare che è già stabilizzata, è già strutturale. E quindi l'incontro tra questo bambino rischiato, appartenente a una famiglia rischiata, ed una famiglia che accetta di correre il rischio di accogliere un bambino che necessariamente è danneggiato, che necessariamente porta con sé dei rischi molto pesanti sul piano dell'organizzazione della personalità. Ecco quindi che mi sembra che possiamo considerare l'affidamento sanitario nella sua caratteristica di intervento sociale complesso. Se vuole. Allora, l'affidamento familiare è un intervento sociale complesso che contribuisce a creare ulteriori elementi di complessità. E quando si parla di complessità, io faccio riferimento a quelle costellazioni interpersonali, istituzionali, che contengono degli elementi che sono combinati tra loro in una maniera che non è immediatamente comprensibile. In questo consiste la complessità. E quindi questi elementi non possono, di loro natura, essere ridotti a parole chiave e quindi non sono suscettibili, secondo il mio parere, a semplificazioni né di tipo concettuale né di tipo operativo. Perché altrimenti il rischio è che la complessità diventi complicazione o peggio ancora frammentazione. E vedete, ho utilizzato un modello così, cioè quello delle nicchie ecologiche, per mostrare come in questi interventi di tutela ognuno degli attori, ogni microcosmo di quelli che vedete illustrati nella figura, abbia contenga o sia un sottosistema dotato di un linguaggio proprio, di rappresentazioni proprie di che cos'è l'essere bambino, di che cosa si deve fare, di quali siano i modelli delle relazioni familiari. E quindi ognuno di questi sottosistemi è portatore di qualche modo di aspirazioni, di bisogni che spesso non sono comprensibili e soprattutto non semplificabili. Vogliamo proseguire. In che cosa consiste, secondo me, la complessità della sistema familiare? Direi che possono essere tenuti presenti contemporaneamente due livelli che sono continuamente presenti e continuamente più interessi. Cioè, il primo livello, che è un livello di tipo interpersonale, che riguarda la triangolazione emotiva, la triangolazione affettiva, la triangolazione nelle relazioni tra il bambino, la sua famiglia di origine, che per quanto scarsinata resta sempre la sua famiglia di origine e di luogo della sua appartenenza, e una famiglia affidataria. Parleremo poi meglio di che cosa significa questo tipo di triangolazione, ma ci tenevo a mostrare come non si tratta di relazioni che avvengono in un contesto privato, ma che sono regolamentate a livello istituzionale. E quindi la compresenza di attori istituzionali diversi, che sono gli avvocati, che sono gli psicologi, che sono gli assistenti sociali, e crea la necessità di esaminare questo tipo di intervento di tutela proprio in questo doppio livello che continuamente tende a interpretare. Allora, possiamo sapere, abbiamo ormai una evidenza nella letteratura, soprattutto io direi dati recenti sulle catastrofi realizzate a livello anche internazionale sugli effetti dell'affidamento familiare, vale a dire sul successo dell'affidamento familiare. E recenti dati hanno messo in evidenza che gli affidamenti familiari realizzati, quelli che hanno raggiunto il successo, rappresentano circa un terzo. Molto colossale questi numeri che sto dando, anche perché bisognerebbe essere più raffinati nel precisare il tipo di ricerca a cui sto facendo riferimento e non ho il tempo. Comunque, diciamo, sono ricerche portate avanti così a livello internazionale. L'affidamento familiare viene ha delle potenzialità riparative che sono state studiate, ma secondo me il problema è vedere a quali condizioni e quali percentuali di campioni queste potenzialità riparative possono avere successo. Allora è stato detto che l'affidamento familiare, secondo un modello di tipo omeopatico, dovrebbe essere un legame che cura il legame quindi un legame che consente la possibilità per il bambino di avere una seconda nascita, in quanto la possibilità di stare vicino a figure adulte che rassicuranti e protettive gli consentirebbero di ricostruire una buona famiglia paternatica interna, vale a dire avere la possibilità di ritrovare dentro di sé la fiducia in quanto tale nei rapporti interpersonali. A livello così delle prassi, facciamo come l'adattamento familiare tenda a migliorare l'adattamento sociale dei bambini. È stato visto come i bambini possono migliorare la loro autostima proprio mediante la possibilità di far evolvere in una maniera più costruttiva le proprie competenze evolutive. E creare legami di attaccamento sicuri, vale a dire riuscire a interiorizzare dei modelli di sé come persona degna di ricevere ascolto, di ricevere attenzione, di ricevere amore, e dell'altro contemporaneamente, questo è un aspetto interessante, e dell'altro dell'adulto come persona capace di rispondere a queste esigenze e quindi delle rappresentazioni interne delle relazioni. Per non entrare in quella dimensione che invece abbiamo più volte sentito dire e che io ho sentito dire da un bambino nel corso degli altri incontri, che mi ha detto: io sono un bambino nascito. E interrompere la trasmissione intergenerazionale del disagio. Sappiamo come le famiglie sono le famiglie funzionali, le famiglie molto problematiche, sono quelle per cui la transizione tra le generazioni del disagio rappresenta, direi, la caratteristica principale del disadattamento, e sappiamo come siano proprio queste famiglie quelle rispetto a cui il forte del cambiamento sia veramente relativo e difficile. Comunque, in una parola, le potenzialità riparative dell'affidamento familiare consistono veramente nella possibilità di bonificare i vissuti, e quindi rappresenta senz'altro un'esperienza emotiva collettiva. Ciononostante, mi permetto di segnalare alcuni aspetti cruciali e alcuni nodi problematici che mettono in luce la necessità di riflettere sui fattori di successo e di insuccesso, l'età del bambino al momento dell'affido, il tipo di storia familiare che sta dietro, le caratteristiche della famiglia affidataria, la qualità dell'intervento dei servizi e degli operatori. E quindi, come dire, uno dei punti cruciali è proprio quello che è stato già introdotto dalle relazioni precedenti, il problema della durata dell'affido. Cioè, cosa significa questo ai fini della costruzione dell'identità e del sentimento di appartenenza per un bambino? Un altro problema aperto mi sembra il problema del senso sociale, del diritto istituzionale, degli interventi, e il senso interno, il senso psicologico, e quindi comunque in generale l'università rispetta il senso dei bambini e quello dei bambini. Un altro aspetto che secondo me andrebbe considerato meglio è come dire, come terminano gli affidamenti familiari. Sia diciamo, dal punto di vista proprio delle modalità, sia dal punto di vista della comprensione del significato dell'esperienza da parte degli attori protagonisti. E quindi a me sembra che come ogni medicina, come ogni intervento riparativo, dovrebbe essere anche quello dell'affidamento familiare una situazione rispetto a cui andrebbero studiate con attenzione le indicazioni e le comunicazioni in rapporto alla personalità dei bambini, all'età dei bambini, al contesto anche di vita. Un punto che mi sembra pieno di attenzione è quello che molte volte negli interventi del servizio sociale, delle valutazioni dei psicologi, quando si comincia a cercare di mettere in atto un progetto di risanamento familiare, forse sembra paradossale, così, e il bambino, che dovrebbe essere appunto l'oggetto dell'intervento, resta però invece il protagonista del fisico. Vale a dire che è un protagonista di cui in realtà non si conosce bene né la storia, né il punto di vista, né la rappresentazione, né il tipo di evoluzione, ma resta appunto un protagonista del fisico. E quindi, come dire, tema dell'attenzione che mi sembra doverosa nei confronti dell'evoluzione dei vissuti del bambino in questo tempo, mi sembra un argomento degno di riflessione. Allora, quali appunto le rappresentazioni di sé e della sua famiglia di nascita? E sappiamo che ormai l'abbiamo visto in tutte le situazioni di affidamento familiare, la fatica della doppia appartenenza, quattro genitori o più, sono di solito il minimo che si trova in questi processi familiari, con i limiti problematici e appunto alcuni continui. Il problema della comunicazione tra la famiglia filataria e la famiglia d'origine e di conflitti di realtà che questo crea nel mondo interno del bambino. Lo sappiamo perché noi sui vissuti dei bambini stiamo dando attenzione mediante dei focus group. I nostri bambini in affidamento familiare li abbiamo convocati, anche naturalmente per gruppi diversi, secondo le età, e cerchiamo proprio di capire da loro che cosa per loro significa questa esperienza di affidamento. Quindi cercare di cogliere le loro immagini, la loro fatica, i loro vissuti. Quali ragioni sono state esplicitate sui motivi dell'allontanamento? La malattia, anche i genitori affidatari o le famiglie affidatarie sono chiamate da tutti, l'influenza di malattia. Il lavoro? Ma direi che le famiglie affidatarie lavorano anche loro. Allora veramente il problema è che cosa dire al bambino, come spiegare al bambino il fatto che deve allontanarsi da una famiglia per andare da un'altra parte, soprattutto se è già bambino e già, come dire, il linguaggio consente questo tipo di elaborazione, mi sembra un problema importante. Tenendo conto che, anche rispetto a quello che è stato detto prima, il problema delle separazioni multiple costituisce senz'altro un potenziale fattore traumatico. E quindi quale significato personale ogni bambino attribuisce al proprio progetto di affido, perché lui si deve affidare. E possiamo andare avanti? Ecco, un aspetto che sempre più noi stiamo studiando nella nostra pratica è che è un aspetto che all'inizio si tende a non dare molta attenzione, ed è il fatto che il bambino non è un protagonista attivo nell'intervento del figlio, ma è un protagonista attivo. Cioè lui, il bambino, mette in atto dei comportamenti, delle modalità, degli atteggiamenti, dei modelli di comunicazione che incidono sul successo del successo della sfida. E quindi io direi che in parallelo a tutto quello che sappiamo sugli studi sulla regolazione emotiva, sappiamo che il bambino mette, ha delle aspettative, ha delle strategie, ha dei comportamenti, ha delle caratteristiche biologiche, temperamentali, che non devono essere, come dire, ignorate o messe tutte insieme. Perché, per esempio, nel disegno che avevo mostrato prima sulle nicchie ecologiche, quindi sulla prospettiva di Montebrenner, che cosa significa, per esempio, che un fratellino vada in affidamento familiare e magari due o quattro fratelli siano in una comunità? Che cosa significa questo nei comportamenti e nelle strategie che poi questi bambini mettono in atto dell'emergenza, sono tutti problemi aperti. E poi, quali sono i punti di riferimento che noi come operatori offriamo a questi bambini per costruire la propria storia? E sono, io direi che, almeno questo è un logico su cui cerchiamo di lavorare, io direi che la devastazione che hanno subito le loro vite precocemente non è mai adeguatamente e sufficientemente testimoniata, approfondita e studiata. Andrebbe proprio, come dire, approfondito con serietà la valenza distruttiva che questi studenti percorsi portano rispetto alle organizzazioni della personalità e per come poi questi bambini riescono o non riescono a co-costruire le relazioni con nuovi adulti. E passiamo alla famiglia di origine, è un tessuto fragile e la domanda è sono famiglie disfunzionali, lo sappiamo, e il problema che hanno posto anche i relatori precedenti è ma come si fa a sapere se il disfunzionamento è qualcosa che è stabilmente stabilizzato oppure è qualcosa per il questo cui si possono attivare in termini. Allora, noi abbiamo alcuni indicatori che sono la disponibilità che questi genitori danno alla collaborazione con i servizi, con i giudici, con gli operatori, per la riuscita del progetto di affidamento familiare e quindi i significati che la famiglia di origine attribuisce al progetto di affidamento. Sappiamo che per una famiglia disfunzionale l'affido significa l'ingresso per queste persone in un'area in cui il segreto familiare che custodiscono con molta cura e che rappresenta la continuità di una storia di varie generazioni, questo segreto viene in qualche modo pubblicizzato, viene reso pubblico e questo crea un problema. E il secondo aspetto sono il fatto che venga allontanato un bambino, più bambini. Che cosa cambia negli equilibri interni? Nel senso che riprendendo una metafora ben nota ai sociologi, la famiglia può essere paragonata ad un tessuto prezioso, un tessuto damascato, fatto di tanti figli che si interessano a formare un disegno. Allora il fatto che venga tolto un filo, due figli o tre figli all'interno di questa trama cambia radicalmente la connotazione di questo disegno. E allora il problema è che, di cui dobbiamo farci carico come operatori, è che cosa è prevedibile che succeda in una famiglia quando il bambino viene allontanato per un provvedimento di questo genere. E poi, io direi il dilemma su cui stiamo lavorando è abbiamo noi dei criteri oggettivi per la prognosi di recuperabilità delle famiglie? Sappiamo che questo è un argomento che pone dei quesiti diagnostici, dei quesiti prognostici, veramente importanti, e quindi è un problema che non può essere risolto molto rapidamente, secondo me. E quindi l'ultimo punto, per andare veloce, sono gli interventi di supporto. Si parla di alleanza terapeutica e si tratta di vedere se l'affido familiare viene concepito come un intervento sostitutivo, complementare o che altro. Nel senso che, per esempio, sull'onda di una tradizione che, per esempio, nella politica sociale in Francia mi sembra abbastanza avanzata la riflessione, c'è tutto un problema aperto se dobbiamo fare un lavoro per le famiglie, sulle famiglie, con le famiglie, perché naturalmente questi tre avverbi cambiano radicalmente il tipo di prospettiva con cui si dispone. E poi le famiglie affidatarie. La prima considerazione che si può fare è che anche queste famiglie si trovano a passare da un livello di funzionamento privato ad uno pubblico, con le inevitabili modificazioni che questo può indurre nelle dinamiche tra i membri. Il fatto di essere convocati dal tribunale, da un giudice, può metterli in difficoltà, perché sono delle modalità, sono delle situazioni che non conoscono, che sono nuove. E quindi alcune ricerche hanno evidenziato che la dimensione mutativa dell'affidamento familiare consiste per gli affidatari nella possibilità di dare voce ad esigenze profonde, anche se questo non sono consapevoli, di una rivitalizzazione personale della relazione tra familiari. Queste sono le motivazioni profonde che a volte portano le famiglie a proporsi per l'affidamento familiare, al di là di motivazioni più esplicite che sono quelle solidaristiche, che sono quelle ideologiche, che sono a volte le motivazioni religiose, comunque noi abbiamo visto che sempre sotto a queste motivazioni più riconoscibili, coscienti, esistono delle motivazioni che hanno a che fare proprio con il momento del ciclo della vita in cui queste coppie, queste persone si trovano e che comunque hanno a che fare con il problema di dar voce a questi bisogni profondi. I rischi, è evidente, sono molteplici. Il rischio più evidente è quello di assunzione di ruoli genitoriali esclusivi, infatti di farsi chiamare papà o mamma, e anche idealizzarsi la famiglia buona verso la famiglia cattiva, e in cui i desideri della coppia affidataria di sperimentarsi come vuole nell'interno quotidiano della crescita infantile a volte colludono anche con bisogni di appartenenza del bambino, magari in un certo periodo. E quindi mi sembra che la dinamica centrale del percorso di affido e per gli affidatari è l'implementazione di relazioni di attaccamento con il bambino, per i motivi che abbiamo visto prima, per riparare le relazioni di genere. Poi, una parziale decostruzione di queste relazioni, e quindi da parte delle famiglie affidatarie, alle famiglie affidatarie, si chiede un lavoro psichico molto forte, che seppure a volte a livello consapevole è reso presente a queste persone, però non abbiamo visto che può riattualizzare in queste persone aspetti di sofferenza che non sono stati sufficientemente riconosciuti, che sono legati alla propria magari esperienza nella propria storia infantile della famiglia. E quindi queste famiglie necessitano di un accompagnamento, di una tutorship, di un ascolto, secondo me molto, che deve essere molto giusto. E secondo punto, appunto, quali caratteristiche si richiede alle coppie affidatarie? Io direi che si richiede soprattutto la flessibilità, perché la caratteristica fondamentale dell'affidamento familiare, come bene tutti sappiamo, è la sua connotazione di incertezza, cioè non si sa, e di imprevedibilità degli avvenimenti, perché più le famiglie e i bambini sono disfunzionali, più, come dire, il cambiamento repentino, improvviso e imprevedibile degli scenari, facciamo che è, come dire, la regola quotidiana. Quindi a queste persone si chiede una grandissima flessibilità, una capacità di confrontarsi continuamente con la stessa, e secondo il modello ben noto di psicologi analitici, il modello di Metz sulle attitudini genitoriali, sia, come deve essere scritto, ciò che si richiede una marcia in più agli affidatari è questa capacità di contenere la sofferenza depressiva del bambino, aiutandolo a sviluppare il pensiero. Questo è il punto. E un ultimo punto che per noi è degno di grande attenzione è l'affidamento familiare a una famiglia che dà a figli ha dei costi anche per i figli naturali. Ora, a me verrebbe da dire che se noi, almeno io mi sento tale, siamo operatori per la tutela del benessere dei bambini, in questi bambini io comprendo anche i figli naturali delle famiglie affidatarie. Perché nella nostra pratica abbiamo visto che comunque, a seconda della gravità naturalmente dei problemi che porta il bambino affidato, il tempo e le energie che i genitori sottraggono ai propri figli per dedicarli ai bambini affidati, in qualche modo vanno a incidere sulle loro, li possono andare a incidere, e quindi ciò che bisogna fare, secondo noi ormai, è quello di fare dei monitoraggi longitudinali per vedere questi costi che i bambini hanno sopportato da piccoli, come poi evolvono, che esiti hanno quando diventano adolescenti, dove naturalmente tutti sappiamo il rischio di esplosioni sintomatiche o comportamentali è evidentemente una cosa così che può succedere. Anche qui una cosa che stiamo attivando in questo adesso è quello di riunire il focus group, che saranno parecchi, tutti i figli naturali delle famiglie affidatarie, anche gli affidamenti, sia quelli in corso che quelli terminati, per chiedere come loro, questi bambini, magari adesso sono giovani adulti, hanno vissuto questa storia, perché certamente può essere una storia che ha anche contribuito a far sviluppare dentro di loro atteggiamenti profondi. Sono certamente storie che hanno cambiato la loro vita, anche qui ci può essere, in termini positivi, una tradizione intergenerazionale di modelli di solidarietà, per esempio. Però io credo che siano tutte cose che devono essere conosciute in questo periodo. E quindi io concludo, perché quindi qualche tempo stringe, e verso un modello operativo io direi che il problema dello sviluppo di buone prassi è, come dire, una preoccupazione che ognuno di noi ha rispetto a queste situazioni. Anzitutto i criteri per l'abbinamento. I criteri per l'abbinamento sono certamente uno dei punti chiave che è stato studiato da visto ormai parecchio ricerca su questo punto. In particolare noi utilizziamo dei criteri basati proprio sulla qualità delle rappresentazioni interne dell'attaccamento. Poi il secondo punto è quello che dicevo prima, la tutorship alle famiglie affidatarie, proprio per consentire a queste famiglie uno spazio per elaborare quel lavoro tipico a che noi andiamo a chiedere loro. Noi per esempio facciamo dei gruppi mensili con le famiglie affidatarie, dove a queste famiglie possono portare sia i loro bambini che i bambini affidati, e i bambini hanno un ruolo animatore, animatore, dei momenti di gioco, mentre le famiglie possono discutere in gruppo le loro problematiche. E un terzo aspetto che mi sembra importante, che all'inizio noi stessi avevamo sottovalutato, è il problema del monitoraggio continuo degli interventi, perché, come ho detto prima, nell'affidamento familiare c'è un aspetto processuale, cioè ci sono dei cambiamenti nel tempo che devono essere tenuti in considerazione. Soprattutto questo è un problema che riguarda gli affidamenti lunghi, il cosiddetto affidamento. Però ecco, il punto centrale su cui stiamo lavorando è proprio quello della messa in rete degli interventi tra i diversi operatori e il confronto sui criteri di intervento. Nel senso che a me sembra che questo livello istituzionale è quello, è il cuore del problema. E quanti più sono gli operatori e le istituzioni coinvolte, tanto più si corre il rischio che i codici procedurali e gli obiettivi che ogni attore istituzionale ha diventino confusi, al punto che per esempio a volte la famiglia sudataria, che in parte poi ha la responsabilità nel quotidiano della gestione di questi bambini, si trova a non avere più chiarezza su chi sono le persone, gli interlocutori, sui diversi aspetti della gestione di questo bambino, le scelte educative, le responsabilità giuridiche, la comunicazione con i familiari, il progetto. E quindi il rischio che si corre quando ci sono gli operatori coinvolti è appunto quello della frammentazione. E questo mi sembra un punto veramente centrale, perché nei fatti, come penso che succeda anche da voi nella nostra realtà, ogni operatore, ogni servizio, ogni professionista agisce sulla base di posizioni teoriche e anche di protocolli operativi che sono specifici e spesso, se non sono in contrasto, non sono a volte tra loro omologabili. Sappiamo che ogni professione ha il servizio di ingaggiarsi all'interno del proprio mandato istituzionale e della propria ideologia e quindi senza una attenzione specifica a come realizzare lo scambio e quindi la possibilità di mettere a punto un progetto condiviso, la tendenza di ogni professionista è quella di operare in modo autocentrato e quindi si può arrivare a situazioni di dialogo tra tutti. E quindi noi abbiamo ritenuto interessante la creazione, proprio per ovviare questo problema della frammentazione, la creazione per ogni progetto di affitto di un gruppo ristretto di operatori a carattere interdisciplinare, un gruppo a livello, che permetta la messa in comune, prima di tutto, delle rappresentazioni che noi abbiamo dei bisogni di questo bambino e poi di conseguenza degli interventi, delle metodologie, di tutto quello che la complessità delle situazioni richiede. In modo che il contributo operativo che ogni professionista può dare viene stabilito, ma in armonia con quello degli altri. Mi sembra questo veramente un punto centrale, perché se in un progetto di affido c'è una sola componente di qualche operatore che non è d'accordo su questo, succede che l'intervento è destinato al fallimento. Faccio un esempio. Per esempio, se c'è un gruppo di lavoro dove i servizi sociali, il mandato del tribunale e i servizi psicologici portano il supporto alla famiglia tributaria, il supporto al bambino e ci sono altri operatori che sono incaricati di supportare la famiglia di origine, può essere, per esempio, perché da noi capita spesso, che gli operatori che stanno a contatto con la sofferenza di genitori naturali per l'allontanamento del bambino possono trovarsi al centro di dinamiche identificatorie, anche in loro caso, e possono giungere fino a mettere in dubbio la validità stessa del provvedimento di affido, quale risposta migliore nella situazione carente che è stata risolta. E quindi il fatto che ci sia anche solo un operatore che non è d'accordo porta all'esclusione del provvedimento e quindi all'interruzione anche il e l'ultimo, non ho questo il nostro ecco, l'ultimo punto che mi sembra importante è quello appunto della necessità di prevedere un supporto psicologico per il bambino, perché perché questo aspetto del bambino protagonista è implicito. Il bambino che non viene sufficientemente ascoltato rispetto a quello che significa per lui tutta questa storia, non ancora che sia, mi sembra questo un aspetto qualificante. Grazie.
Thank you.